Allora, cominciamo fra qualche minuto, intanto ci accomodiamo. Nel pomeriggio, ieri Giuseppe, il nostro carissimo Giuseppe da Treviso, Giuseppe Collina, è rimasto con questa domanda: perché gli angeli? È un discorso anche non semplice. Comunque già ne parlava questa mattina Peppe, su questa storia del peccato è qualcosa che va oltre la realtà umana stessa, e secondo la seconda lettera di Pietro anche gli angeli hanno peccato in quanto si sono ribellati. Questo è tutto un pensiero apocalittico, quindi, che si risente la lettera. Ma l'interessante è che si dice che sono andati a finire nel Tartaro. Il Tartaro, nella mitologia classica, era una specie di grotta al di sotto degli inferi, riservata ai titani o alle divinità, quindi non ai comuni mortali. Quindi anche nel soggiorno dei morti c'erano delle gerarchie sugli spazi, quindi una questione soltanto di dire come in quella realtà che si chiama intermedia tra gli esseri, tra gli uomini e Dio, queste figure o questi personaggi in realtà angeliche, anche loro hanno nella loro realtà hanno peccato, si sono ribellati, che tutta la storia poi dell'angelo ribelle, eccetera. Bene. Allora, nel programma del pomeriggio è sempre un pochino più faticoso tenere l'attenzione, perché siamo reduci da una mattinata impegnativa, di un pranzo, insomma, io ho mangiato tanto oggi, mi dovevo così un pochino contenere perché dovevo parlare qua, però mi sono lasciato andare anch'io, quindi sono arrivate delle salsine dalla Sicilia, e è stata una cosa veramente proprio a tavola, proprio una... Vabbè. Ecco, allora sì, ma questo facciamo pubblicità a lui, a Massimo, che fa delle cose buonissime, rivolgetevi a lui per queste salsine a Sicilia che ha portato in dono al convento, molto buone. Allora, per non rendere troppo pesante la seduta, io per quello vi do sempre dei testi, delle cose che abbiamo da vedere, che un pochino un po' si rinvigorisce un po', sì. E lavoreremo con due testi questo pomeriggio, due testi di Luca, che serve un po' per prendere in mano, attraverso il testo, le cose che già stiamo dicendo in questi giorni. No? È bello sempre partire dal testo, no? Che abbiamo qualcosa di concreto, non tanto una riflessione quanto una pratica sulla narrazione. E sono due testi, abbiamo preso il Vangelo di Luca perché Luca ha dato importanza a questo, una certa attenzione a questo fatto anche dell'aldilà, per ovviamente centrare la novità del Cristo, e attraverso i due gruppi che erano caratteristici sì, della società del tempo, i farisei e i sadducei. Quindi i due testi che analizzeremo, uno nel capitolo 16 di Luca, ha a che fare con i farisei. Dietro ci avete il capitolo 20, sempre di Luca, ha a che fare con i sadducei. Vedete, ieri abbiamo già detto che tra questi due gruppi c'era tensione, perché non accettavano i sadducei la posizione dei farisei. I farisei erano un po' più riformisti, anche aperti a certi tipi di dottrine, se serviva anche per giustificare la loro osservanza e il loro attaccamento alla legge. I sadducei erano più conservatori e non attendevano nessun tipo di dottrina che non fosse stata già inserita, codificata nella legge. Allora la tensione era abbastanza forte, perché era una questione anche di posizione, di far valere, no? Di far valere un po' la validità dei propri ragionamenti. Peppe, c'è posto qua, eh? È rimasto libero qua, Peppe. Anche Marga, è posto tuo qui libero qua davanti, eh? Non fate problemi. Ecco, è quello che noi vediamo in questi due gruppi, che appunto Luca ha preso come rappresentativi di tale posizione, e ripeto, non perché Luca fosse curioso nel voler riprendere questi conflitti o queste tensioni, ma perché è importante per capire la vita di Gesù, di quello si tratta. Si prendono queste figure, queste categorie di personaggi per comprendere meglio qual è la novità di Gesù. E in fondo hanno qualcosa in comune questi farisei e questi sadducei. che entrambi intendono il rapporto con la vita, o il rapporto anche con l'aldilà, in base all'idea fondamentale nel mondo ebraico, ma anche nel mondo della religione, che è quella della retribuzione. Per cui nulla si dà gratis e, come abbiamo visto ieri leggendo, accennando al capitolo 28 del Deuteronomio, se tu ti comporti bene io ti benedirò, se tu ti comporti male io te maledirò. Questo fa parte un po' di uno schema che funziona benissimo nel fenomeno religioso. La religione presenta questo tipo di possibilità di comportamento. Bene. Allora, quello che Luca ci vuole dire è che la risurrezione o il vivere su questa vita in un certo modo non è mai questione di retribuzione. Cioè Luca vuole sradicare questa maniera di ragionare che è tipica della religione, che ha a che fare con un premio che io ricevo o in questa vita o nella vita futura o nell'aldilà grazie ai miei sforzi o al mio modo di interpretare o osservare la legge. L'idea di retribuzione ovviamente è legata a un'altra categoria che è quella del merito. Io merito questo tipo di benedizione o di risposta favorevole. Quando si parla, parlando anche del male o del dolore o delle situazioni impreviste che cadono nella vita, o parlando della morte, quando una cosa che non si attende, non si aspetta, una famiglia religiosa, perché a me è capitato questo? Perché a noi questo dolore? E uno va a cercare subito che cosa ha fatto di sbagliato, o tira fuori i suoi meriti, io che mi sono comportato così, non mi doveva capitare questo. Quindi è un tipo di ragionare che parlava Pepe questa mattina nell'incontro, che ha a che fare un po' con il DNA, sono, diceva lui, 100.000 anni di ragionare un po' con queste categorie della retribuzione del merito. Ecco, la novità di Gesù è che lui ha eliminato, cioè eliminato, ha fatto capire che sono categorie infondate, anche se noi l'abbiamo di nuovo reinseriti nel nostro essere anche comunità, perché quello che traspare leggendo i Vangeli, che la categoria, il valore che veramente bisogna assumere è quello della gratuità. Questa è la caratteristica di Gesù, il valore del gratuito. Quindi io quello che ti do non è per un tuo merito, ma perché io sono generoso e mi piace darti questo. E anche se tu non meriti niente, te lo do ugualmente. Questo valore della gratuità cancella assolutamente sia la retribuzione che il merito, gli sforzi che io mi devo veramente vantare per avere qualcosa in cambio. E la gratuità è il discorso anche della libertà, come diceva Pepe questa mattina, questo nasce nello spirito. La libertà, faccio le cose perché ci credo e perché mi piacciono farle, non perché intendo ricevere sempre qualcosa in controcambio, perché devo essere gratificato o devo essere comunque compensato per quelli che sono i miei sforzi. Quindi Gesù, prendendo queste due figure, queste categorie, farisei, i sadducei, a entrambi li vuole chiudere la bocca. Perché i farisei dicevano c'è una retribuzione anche nell'aldilà, certamente, abbiamo visto ieri. Non si può pensare che tutto si risolve su questa vita quando l'esempio emblematico dei Maccabei dimostrano di persone che hanno dato la vita per osservare la legge, sono morti giovani, magari senza figli, senza mogli, senza bestiame, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa ci deve essere dopo, per quello che di valido hanno fatto questi Maccabei o questi altri santi, questi altri giusti che c'erano. E i farisei, allora, nella loro maniera di intendere il rapporto con Dio come una specie di banchiere, loro accumulavano meriti per compensare quello che sarebbe stato poi il momento decisivo del tribunale, di questa bilancia che si deve spostare a destra o a sinistra, e non sappiamo mai se alla fine noi facciamo parte del gruppo dei salvati o dei dannati. Allora i farisei, per evitare, perché solamente si vedeva con questa incertezza, allora loro accumulavano opere meritevoli di essere poi ritenuti in conto per una salvezza appunto che doveva essere assicurata. Ecco per quale motivo Luca accenna a questo tipo della meticolosità dei farisei, cioè, i farisei che digiunavano due volte alla settimana, ma non c'era bisogno di digiunare due volte alla settimana, secondo la legge. Si digiunava una volta all'anno per lo Yom Kippur, giorno dell'espiazione. Ma loro dicevano, ma no, noi dobbiamo anche accumulare qualche merito in più, ci dobbiamo mortificare, mettere qualcosa da parte, perché non sappiamo poi al momento di questo processo che si dovrà aprire come andremo a finire, quindi era meglio accumulare meriti. Quindi loro vantavano o presumevano di essere osservanti con questa idea della retribuzione, che dovevamo per forza ricevere poi il paradiso. Un po' questa mentalità l'abbiamo vissuta, l'abbiamo ricevuto noi fin da piccoli. Anch'io dalle suore, con il catechismo, mi hanno formato come un buon fariseo, non come un cristiano, perché allora il fatto della comunione, della confessione, dei fioretti, era tutto accumulare opere, perché non si sapeva poi i tuoi peccati che cosa ti avrebbe comportato. Quindi era tutta una cosa molto incerta questa storia qui, no? Quindi i farisei li conosciamo, l'abbiamo spiegato già diverse volte a chi qui nel centro, erano dei laici, vedete, a differenza dei sadducei, i sadducei erano sacerdoti, erano più appartenenti alla casta sacerdotale. Quindi già tra sacerdoti e laici c'era sempre un po' di tensione, perché ciascuno vantava delle prerogative. E allora era facile che tra i laici si inserissero queste nuove dottrine, mentre tra i sacerdoti è più difficile che questo avvenga, perché sono sempre più conservatori, perché ci tengono a quello che è la posizione che loro veramente hanno conquistato. Ecco, il nome dei farisei, per capire poi il brano che stiamo per analizzare, quello del, lo conosciamo, la parabola del ricco e pulone e del povero Lazzaro. È importante che prendiamo questo testo, che è un testo molto rappresentativo, poi spiega bene le cose che stiamo dicendo, perché spesso è uno dei testi che vengono sbandierate così negli incontri. Ma come puoi dire lei che non esiste l'inferno? Non ha letto mai Luca 16? Sì, certo che l'ho letto, ma non si parla dell'inferno. Come che non si parla dell'inferno? No, non si parla dell'inferno, scusa. Allora, fa bene fermarci su questi testi anche un pochino per rispondere a quelli, come diceva anche sempre questa mattina Pepe, che condannano senza mai prepararsi o formarsi o studiare i testi. Quindi l'importante è essere veramente documentati. Allora, i farisei, il nome fariseo viene da una radice ebraica, Perez, che significa separare, il verbo separare. Quindi si dice perisaia, quindi i separati sono, ecco che poi in greco si dirà appunto farisoi, quindi è una trascrizione proprio dall'ebraico, i perisaia sono i farisei separati. Separati da che cosa? Da tutto quello che poteva intaccare o che poteva impedire questo accumulo di meriti e questa osservanza della legge, ma non la legge con tutta la sua complessità, la legge in quegli aspetti più rigoristi della purità, delle norme di purità, che garantiva questa separazione. Loro prendevano, e questo era giusto, dalla parola santo, il termine santo, che in ebraico il kadosh è separato anche se è una radice diversa, ma era un separato dal male, tutto quello che può veramente comportare situazioni di non bene. Ecco, i farisei erano separati, loro vantavano questa separazione per poter garantire quella purità che ovviamente gli permetteva poi di essere ben retribuiti, anche nell'aldilà. La differenza di Sadducei, come abbiamo detto ieri, loro ritenevano che la retribuzione avveniva su questa vita e basta. Quindi se questa vita tu ti eri benedetto da Dio, allora tu avresti avuto una lunga vita, una buona famiglia, figli, bestiame, campi, eccetera, eccetera. No? Le benedizioni e le maledizioni che abbiamo visto ieri al capitolo 28 di Deuteronomio. Ecco, questa separazione era proprio motivata dalla volontà che i farisei avevano di garantire quello che gli era dovuto, quel premio che dovevano ricevere. E allora facevano del tutto perché tale purità fosse sempre tenuta così ben presente. E loro, certamente quando dicevano santo, si intendeva Dio, era il santo, 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 ovviamente separato dal male, ma loro non è che si separavano soltanto dal male, ecco, ma si separavano anche da coloro che ritenevano fossero portatori di cose non idonee per queste norme di purità o che non fossero osservanti della legge. Quindi i farisei, anche se erano laici, qui c'è un contrasto interessante, hanno portato alla vita quotidiana quelli che erano le norme più scrupolose legate al culto. Quindi perché il culto potesse svilupparsi, svolgersi con tutta la sua massima sicurezza, che il culto fosse veramente idoneo, il sacerdote doveva farlo in stato di massima purità. Quindi tutte le abluzioni, tutte le attenzioni massime, tutti i rituali previsti dovevano essere eseguiti in maniera fedele e questo rendeva il culto idoneo. Diceva anche Pepe questa mattina, se tu togli qualcosa del messale o cambi o non metti le due goccette d'acqua sul calice, anatema sit, lo stesso per gli ebrei era così. Quindi il culto era una cosa molto molto seria, perché se non veniva fatto con tutte le norme che erano già state stabilite, il culto non era valido. Allora è una cosa che bisogna prendere con molta molta attenzione. Allora ecco il contrasto, il paradosso, che questi farisei, essendo laici, però con l'idea della retribuzione del merito, hanno portato sulla vita quotidiana quelle che erano le norme più legate all'ambito del culto, dei sacerdoti, che dovevano applicare soltanto durante la settimana che entravano di servizio al Tempio, perché i sacerdoti facevano altri lavori, non è che stavano tutto il giorno lì a pregare o a fare le loro storie al santuario. Erano tanti, perché il sacerdozio era per discendenza di famiglia paterna, e quando entravano di turno, secondo la loro classe, il loro gruppo, in quella settimana sì, dovevano, ecco, non avevano rapporti con la moglie, non toccavano niente di impuro, non facevano nulla che potesse intaccare quella loro situazione di massima purità. Però durante il resto del loro tempo potevano fare una vita un po' più normale. Ecco, i farisei hanno portato alla vita quotidiana queste norme, queste scrupolose, con l'idea di accumulare meriti in vista a una retribuzione futura. Vedete, questo ci hanno insegnato anche a noi. Anche noi siamo cresciuti con questa storia, questa mentalità, che bisognava guadagnarsi il paradiso. Che il paradiso non era qualcosa così semplice, non era qualcosa di... No, no, con molti sacrifici, con molte rinunce, con molte mortificazioni, con molte... Ecco, questo doveva essere poi alla fine il premio. Quindi questa spiritualità, o questa, così dire, pseudo-spiritualità, ha completamente ignorato durante secoli quello che è la novità di Gesù, che è la gratuità. Per cui, se noi dobbiamo andare in paradiso o abbiamo questa possibilità di vivere una vita che supera la morte, non è per merito nostro, per i nostri sforzi, ma perché qualcuno più grande di noi ha avuto il piacere di farci questo regalo. E i regali non dipendono mai dai meriti delle persone. I premi sì. Quando si dice chi è il vincitore in questa, la giuria deve decidere chi è il vincitore è uno solo. E il premio che viene dato dipende dalle qualità o dalle caratteristiche uniche di questo vincitore. Tu volevi il testo?
C'è lì, quello in terra, guarda, quello lì. Quello.
Questo è tuo?
No, direi
a posto.
Non gli piace.
Quindi i premi dipendono sempre dai meriti, certamente. Quindi non tutti possiamo ricevere premi. Il premio viene dato a una persona che merita per la sua preparazione, le sue studi, le sue ricerche, no? Ma i regali no. I regali non dipendono dai meriti delle persone, ma i regali dipendono dalla generosità di chi lo vuole offrire. E siccome io sono generoso, mi piace fare regali a tutti. Può succedere questo, no? Se prendete la parabola di questi operai dell'ultima ora, che hanno preso anche loro un denaro, e quelli che avevano faticato tutto il giorno si sono incavolati, ma come, questa... Ma scusa, io ho accordato di darti un denaro, prendilo. Se io voglio dare un denaro a questo, che ha lavorato soltanto un'ora sola, io con il mio denaro posso fare quello che mi pare. E lo posso dare anche a lui. Quindi, anche se non merita questo regalo, glielo do perché sono generoso. Oppure tu sei invidioso. Ecco. La questione della retribuzione del merito suscitava l'invidia, suscitava la rivalità e suscitava anche il sospetto nei confronti. Quindi era impossibile che si potesse creare una comunità, una realtà fraterna, umana, vicina, perché questo fatto di voler accaparrarsi e voler essere più degli altri comunque impediva la comunione e soprattutto come potevo io avvicinarmi a te. Cosa so che hai fatto te questa notte? Che magari hai trasgredito qualche norma, qualche legge e mi rendi impuro anche a me, mi contamini. Quindi questo sospetto nei confronti di tutto e di tutti, e questo Dio avidissimo, esigentissimo, severissimo, che se non gli presentavi poi tutto il conto delle tue opere, ti poteva mandare a questa dannazione eterna. Tutto poteva anche alla fine dipendere d'un'opera sola, no? Che mandava l'ago della bilancia sulla parte sbagliata. Allora, questo discorso della separazione è molto interessante, perché in fondo è quello che fomenta la religione. Vedete anche il fatto delle norme di purità, soprattutto legati anche agli alimenti, loro erano molto stretti nel non mangiare quello che la legge proibiva come alimenti impuri. Quindi io non è che non mangio il maiale, perché sono ebreo, ma non posso venire a casa tua se tu mangi il maiale, o non posso sedermi alla tua tavola se a quella tavola passano il vitel tonné o passano, non so che storia passano, o il prosciutto col melone, non posso mangiare con voi. Quindi vedete, questa forma di intendere le norme di purità, soprattutto con le questioni che erano legate al cibo, e il cibo è fondamentale perché si mangia tutti i giorni e perché dobbiamo mangiare, le norme di purità legate al cibo era l'arma più subdola che avevano i farisei per separarsi, perché questo mi rendeva diverso dall'altro. Questa storia del cibo legato alle norme che devono garantire l'idoneità o meno per mangiarlo, ancora oggi è molto di moda, con tutto il rispetto di chi gli piace più la carne, gli piace più la carne, ma tutte queste forme che oggi, queste mode che ci sono, io non mangio questo, non mangio quell'altro, d'accordo che uno cerca la salute, però in fondo, c'è sempre una maniera di separarsi dagli altri, perché io non mangio in questa casa se non mi garantiscono che sarà soltanto un pasto fatto con le verdure o crude. Quindi è una maniera anche di distinguersi. Perché? Perché il merito mi porta a questo. C'è un merito in che io non mangio le cose che tu mangi. E questo in un modo o nell'altro mi deve essere così ripagato. Ma è già ripagato nel fatto che io mi dimostro diverso da te, che io mi separo da te e che io posso anche vantare una posizione. Oh, questi mangiano la carne, che schifo, noi che siamo tutti vegetariani, guardate, cioè non è così sempre ovviamente, però la tendenza può essere questa di sentirsi diversi. Vedete, Gesù la prima norma che ha rotto, anche per dar fastidio a questi del merito, sono le norme del cibo, della tavola. Le prime, sedendosi a mangiare con i peccatori, che non era possibile questo, e mangiando tutto quello che si portasse a tavola. Questo era uno scandalo. Questo era veramente intaccare, proprio colpire la religiosità nella sua essenza, perché era quello che ci separava dagli altri. Perché io posso essere, sì, separato in tanti modi, spiritualmente, ma quando si tratta del mangiare, lì non si scherza. O mangiamo insieme, o tu mangi in quel tavolo lì e io mangio, e non ti avvicinare al mio, non toccare le mie cose con le tue mani. Quando siamo stati l'ultima volta in Israele, ci spiegava una guida che abbiamo conosciuto, ebraica, diceva: io non posso mangiare con voi, voi siete della gente in gamba, però se io mi siedo a tavola con voi e voi mi offrite del vino, dal momento che voi toccate la bottiglia del vino e mi versate del vino, io non posso più bere quel vino perché è stato toccato con le vostre mani pagane. Non si può prendere del vino versato da un pagano. Cioè queste cose, queste minuzie, vedete, quello che manifestano è questa volontà di separarsi, ecco il perissaia, questi separati, perché loro dovevano vantare dei meriti di essere poi retribuiti in base a questi sforzi che facevano o a questa attenzione a non mescolarsi con la con il marciume, con la folla, con il popolino, con tutti quelli che non era, perché io vi sto raccontando un aspetto soltanto dei farisei se prendiamo questa storia del cibo, ma noi sappiamo che i comandamenti della legge erano 613 e loro ci tenevano a fare un'osservanza così, cosa impossibile, va bene, dopo uno si faceva le abluzioni, le sue preghiere, le sue cose, appunto. E poi c'erano tutti i lavori proibiti in giorno di sabato, che erano 1521, e loro presumevano di non fare nessuno di questi lavori in giorno di sabato. Quindi una cosa complicatissima. Però ripagata con questa, appunto, attesa di essere poi i primi, gli unici che potevano entrare in questa salvezza. Ecco, nei Vangeli quello che noi troviamo è una caricatura dei farisei sicuramente, ma non perché i evangelisti fossero, ce l'avessero con questa gente che in fondo erano anche vittime del loro sistema, un po' anche Agostini, è che gli evangelisti vedono, e questo è il pericolo che purtroppo dopo si è dimostrato, che ha intaccato la vita della comunità cristiana, gli evangelisti che hanno scritto i Vangeli vedevano che queste tendenze della retribuzione, del merito, si stavano di nuovo ripetendo, queste dinamiche di separazioni, di esclusioni, di meriti acquisiti, si stavano inserendo all'interno della comunità cristiana. E questo significava negare la novità di Gesù, che ha parlato sempre di gratuità. Oddio, è caduto il centro studi biblici. Bene. Ecco, allora capite il perché noi troviamo queste pagine così forti nei Vangeli? Non perché uno dice ma basta, comunque è possibile sempre sti farisei, intanto noi non siamo ebrei. No, siamo peggio perché abbiamo preso proprio da loro quello che era appunto più contrario o più in contrasto con la buona notizia di Gesù. Allora vediamo il testo di Luca 16, appunto, dove si parla di questi inferi. Avete la pagina, poi potete anche intervenire se qualcosa. Ecco, sempre per rispondere a quelli che dicono guarda un attimo che l'inferno esiste, si legga Luca 16 dal versetto 19. No, potremmo dire, comunque, c'avete il Vangelo con voi? Allora, per quelli che sono così zelanti di tirar fuori il Vangelo per parlare, no, non cominciamo dal versetto 19, c'era un uomo ricco che incominciamo dal versetto 13, perché noi non possiamo estrapolare i brani del Vangelo per poi usarli a nostro piacere. Dobbiamo sempre rispettare il contesto, seguire la linea dell'autore, altrimenti noi stiamo attentando alla verità del testo. Non possiamo strapolarli dicendo il testo dice questo. Il testo si capisce in un contesto anche più ampio. E Gesù sta dicendo così, sta parlando, nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e mammona, la ricchezza. Gesù sta facendo questo insegnamento e Luca apre una parentesi, Luca che scrive un po', ha una penna un po' al vetriolo, proprio terribile, apre una parentesi, dice i farisei che erano attaccati al denaro, come questa storia che i farisei erano attaccati al denaro, così pii, così devoti, ma in fondo quello che interessava era questo. Perché l'idea della retribuzione è una questione economica, in fondo, con un Dio banchiere che ti deve dare quello che tu ti sei guadagnato. Quindi poi nella vita pratica questo si traduce che a me quello che interessa sono questi, gli schei.
Però questo lo dice soltanto Luca. Luca ci ha fatto questo accenno interessante. Noi sappiamo che i farisei avevano anche delle cooperative, Havurot, per comprare tra di loro le cose, garantendone la purità kosher degli diversi alimenti, oggetti da comprare. Quindi loro facevano un tipo di economia protezionista, possiamo dire, non compravano gli altri, si compravano tra di loro, si vendevano tra di loro, e questo era una specie di competenza sleale, perché a un certo punto gli altri compratori non facevano affari con loro. E ovviamente questa è una maniera anche di poter così sfruttare o speculare meglio con i danari. Ecco, allora i farisei erano attaccati al denaro. Questo ha detto Luca. Luca non era quel medico che magari tante volte quando abbiamo fatto il catechismo, Luca era un rabbino sicuramente, come lo era Matteo. Cioè uno che vengono dalla proprio dalla più genuina tradizione religiosa di Israele. Che poi, ecco, hanno conosciuto Gesù e hanno appunto messo tutta l'attenzione e tutta l'adesione in lui, però conoscono molto bene come funzionavano le cose. E allora questi farisei ascoltavano tutte queste cose e guardate cosa dice Luca, e si facevano beffe di Gesù, lo deridevano, cioè le risate. Immaginate Gesù che sta dicendo: nessun servitore può servire i due padroni. E questi farisei un pochino più in là cominciavano a ridere: ma quanto scemo questo, ma cosa che ha detto, ma che stupidaggine dice questo, come puoi dire che non si può servire Dio e la ricchezza, quando il Deuteronomio ti dice che se tu sei ricco vuol dire che sei stato benedetto da Dio? Cioè loro tiravano fuori subito la legge a loro favore, e quando l'esperienza ti dimostra che religione e danaro vanno sempre a braccetto, vanno sempre insieme queste cose, no? Perché il sacrificio, le offerte, tutte queste cose erano un guadagno notevole. Il Tempio di Gerusalemme era considerata la banca più importante del Medio Oriente a quel tempo. Tanto è che quando Tito conquista Gerusalemme e ovviamente fa fuori tutto il tesoro del Tempio, dice Giuseppe Flavio, in quegli anni il valore dell'oro calò, cioè la metà, cioè costava niente l'oro, perché era talmente l'oro nel mercato che avevano introdotto prendendolo dal tesoro, che si era svalutato anche loro stesso. E di questi sacerdoti ci sono delle descrizioni molto belle per dire come il tempio funzionava come una banca, come una veramente un'impresa per fare soldi. Quindi i farisei ridevano di quello che Gesù stava dicendo, perché la constatazione, l'esperienza era l'opposto. Queste ricostruzioni erano fatte di sacerdoti al tempo di Gesù. C'è uno studioso tedesco, il Binkermann, bravissimo, che dice i sacerdoti del Tempio erano degli eccellenti macellai, carniferos, Margarita, erano excepcionales carniferos. Cioè, perché per fare il macellaio ci vuole una certa competenza. Tu per tagliare un animale, tu devi sapere come tagliarlo. Allora, loro che lavoravano soltanto in questo sacrificio degli animali, loro sapevano molto bene come tagliare, togliere la pelle, le viscere, le pezze. Quindi erano dei macellai eccezionali, non erano uomini di preghiera i sacerdoti. Non stavano lì tutto il giorno a dire le preghiere al Santissimo, perché il Tempio era un continuo di sacrifici da sbrigare. Quando tu entravi di turno, tu ti dovevi sbrigare a fare tutto quello, se c'era una festa vicina o c'era una ricorrenza o qualcosa, questi animali si sacrificavano proprio a centinaia, quindi i sacerdoti sapevano fare il loro lavoro. Quindi sono stati definiti degli eccellenti macellai, non uomini di preghiera sicuramente. Quindi i farisei, capite che ridono di Gesù quando sentono dire che non si può servire Dio e la ricchezza, quando la religione di Israele insegna proprio il contrario. Ecco allora il contrasto. E allora Gesù risponde: voi siete quelli che si ritengono giusti. Ecco, quando noi troviamo la parola giusto nel testo del Vangelo, che riprende un termine ebraico, tzadik, il giusto non è la persona buona, onesta, benevola. Il giusto è l'osservante, quello che ci tiene proprio a mantenere fino all'ultimo l'adesione, questa separazione da tutto quello che mi impedisce di applicare le norme, i precetti della legge. Quindi Gesù dice: voi siete quelli che, certo, loro si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Si diceva questa mattina che la religione è più importante di Dio, ecco, la religione dà più importanza a queste cose di uomini che Dio ritiene cosa abominevole. Se pensate che i farisei avevano, certo, loro ci tenevano alla questione della legge, ma ci sono anche delle pagine molto interessanti nella scrittura, prendete anche tutti i testi profetici contro la denuncia di quel culto abominevole, ma nonostante quello andavano avanti lo stesso pensando che religione e denaro potevano andare a braccetto. Ed ecco allora Gesù, vedete, questa è la parabola, che è una parabola, non è un insegnamento che Gesù ha rivolto alla sua comunità, non sta parlando ai discepoli Gesù, sta parlando a un gruppo di persone che presumevano di essere giusti e vantavano questo diritto o questa pretesa di essere retribuiti perché erano migliori degli altri. Allora, quella parabola che Gesù racconta, questo lo potete dire quando qualcuno, ma l'inferno esiste, va bene, guardi, non è un insegnamento per la comunità, è per i farisei, ha detto Gesù questa parabola. E in questa parabola che Gesù racconta a quelli che lo prendono in giro, perché ha detto questa storia, ha fatto questa dichiarazione, che non si può servire Dio e il denaro. Quindi Gesù racconta una storia che è nettamente giudaica per i giudei, non per i cristiani. Non per i cristiani questa storia. Quindi non è rivolta a noi, nel senso di discepoli di Gesù come persone che hanno fatto la scelta di seguirlo, ma è rivolta a questi farisei che prendono in giro Gesù per come lui vuole parlare di Dio in maniera completamente diversa. Allora, nella parabola viene fuori quello che abbiamo detto ieri dello Sheol, vedete? Se voi guardate nel testo, io vi ho messo in eretto Abramo, Mosè, Lazzaro, il nome del povero, questi inferi, quell'abisso che separava quelli che stavano nel seno di Abramo da quelli che stavano nel luogo del tormento. Questo tutti, vedete, è una parabola, un racconto strettamente giudaico, per chi conosceva un po' queste cose. Uno che non conosceva tutta questa storia, di quel testo, non gli diceva nulla. Allora, ecco, Gesù parla di questo uomo, l'unico personaggio della parabola che ha un nome, curioso, perché normalmente i personaggi delle parabole sono sempre anonimi, però Luca ha dato un nome a questo individuo, Lazzaro. Colui che è aiutato da Dio, o assistito da Dio, significa Lazzaro in ebraico. Quindi colui che riceve l'aiuto. E prima di lui si parla di questo uomo ricco che indossava vesti di porpora, di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Una persona di una classe alta, da già, che viveva proprio nel lusso, proprio questa maniera proprio di manifestare, di sfoggiare la sua posizione. Il contrasto, un povero di nome Lazzaro, Dio aiuta o Dio viene in aiuto, stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Questo era un ulteriore aggravio, non è che erano veniva, cioè farsi legare da un cane era ancora un'umiliazione, una impurità in più, perché erano ritenuti sempre animali che potevano portare dell'impurità. Ecco, dalla parabola noi possiamo subito tirar fuori già una prima conclusione, stanno ascoltando i farisei, se noi partiamo dall'idea della retribuzione, questo uomo ricco si deve gustare la sua ricchezza perché Dio l'ha benedetto con queste cose. Quel povero disgraziato si vede che o lui, o una generazione prima di lui, o due generazioni prima di lui, o tre, hanno combinato qualcosa di cattivo e hanno dovuto pagare poi la colpa per questo tipo di peccato commesso, no? Nel Vangelo di Giovanni, quando incontrano quel cieco dalla nascita, i discepoli, appunto anche loro di questa tradizione legata alla storia della retribuzione, maestro, signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Quindi qui uno potrebbe dire, ma questo povero disgraziato, vabbè, forse i genitori hanno combinato delle cose sbagliate e lui paga la colpa dei genitori. Quindi l'idea della retribuzione funzionava così, era una maniera anche di stabilire l'ordine, di mantenere l'ordine stabilito. I ricchi stavano bene, i poveri stavano male, benissimo, ormai la situazione non doveva assolutamente cambiare. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Ecco, qui vengono anche fuori gli angeli, che ne parlava, e lo vedremo poi anche con i Sadducei, perché i farisei credevano anche a questi esseri celesti, questa specie di intermediari tra Dio e gli uomini, che i Sadducei invece non credevano a questo. Quindi anche questa storia della angeologia era una nuova dottrina che si era inserita nel pensiero giudaico. I Sadducei non credevano agli angeli, i farisei sì, come questi esseri intermedi che potevano intervenire per portare o per far sentire la presenza di Dio, eccetera. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, ecco, ieri dicevamo stando nell'Ade, dice Luca in greco, qui abbiamo preso il termine in latino, ma in ebraico sarebbe stando nello Sheol, come dicevano appunto che esisteva questo Sheol, come abbiamo visto ieri, i farisei, loro mantenevano questa visione cosmologica, quindi vedete Gesù si sta rivolgendo a quelli che sostengono questo tipo di intendere la visione anche dell'aldilà. Fra i tormenti, quindi già sappiamo che la storia della retribuzione si è un po' evoluta e questo Sheol non è soltanto un luogo di ombra, di tenebra, dove si vive come larve, ma anche può essere un luogo di punizione. Però diciamo ieri per 12 mesi durava il castigo. Comunque già si era sviluppato questa idea della punizione. Alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Apriti cielo. Cioè, qui si sono cambiate le tavole, le carte sulla tavola. I ruoli sono invertiti, perché era ovvio che per un fariseo, pensando a uno che nella sua vita aveva vissuto bene, perché vedete, di questo ricco non si dice che fosse cattivo, non si dice che questo ricco trattasse proprio a pedate quel povero, o che lo mandasse via dalla sua porta. Magari era un ricco molto devoto, andava sempre con i suoi abiti firmati al tempio e magari questo ricco faceva delle offerte sostanziose al tempio, quindi faceva tutte le sue, osservava tutte le sue norme. Non si dice che fosse cattivo il ricco. Il peccato, per dire così, o la mancanza di questo ricco è che vivendo nel suo lusso non se ne è accorto che c'era un povero disgraziato che aveva bisogno d'aiuto. Questa è la sua veramente defezione. E allora, per i farisei che pensavano che se su questa vita tu ti comporti in un certo modo andrai sicuramente in paradiso, al momento, ad arrivare a questo punto della parabola, si dimostra il contrario, che questo ricco, guarda caso, è andato nel luogo del tormento. Quindi Gesù sta già colpendo questa visione, usando il linguaggio dei farisei, sta colpendo il loro modo di ragionare. E Luca ha diversi passaggi, perché ovviamente noi dobbiamo sempre tenere presente quanto Luca ha detto, quando Luca nelle beatitudini parla dei beatitudini guai, guai a voi che adesso ridete perché voi piangerete, guai a voi che adesso mangiate perché sarete poi nella fame, no? Quindi questo cambiare le situazioni, capovolgere, no? Nel Magnificat Luca lo dice anche in maniera chiara, no? Questo Signore che rovescia i potenti dei troni, no? Che cambia le sorti. Quindi lo vediamo anche rivolto ai farisei. E ecco, questo tizio, questo ricco fra i tormenti, si rivolge al padre Abramo chiedendo che Lazzaro venga ad intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Questo ha dato adito a tutta poi la letteratura, l'iconografia, tutto quello che volete, su qualcosa che non c'entra niente con il messaggio di Gesù, se non con la visione che avevano i farisei di questo aldilà, vedete? Cioè questo era il modo che avevano i farisei di intendere l'aldilà, non Gesù. Ma Abramo rispose, figlio, quindi Abramo ritiene che questo comunque faceva parte della sua discendenza, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo mondo lui è consolato, tu invece sei messo in mezzo ai tormenti. Vedete, Gesù vuole contestare in maniera un po' paradossale questa storia della retribuzione. Non è che perché tu hai avuto certi meriti nella vita ti guadagnerai anche l'aldilà, ma al contrario, avendo vissuto male, alla fine si è andato nel seno di Abramo. Quando si legge, lo ricordavamo anche ieri, la pagina della morte di Gesù, quando a quel brigante, a quel bandito dice: oggi sarai con me in paradiso, uno che ha combinato tutti i malefatti, gli viene garantito questa visione o questa realtà di pienezza di vita. Quindi invertire e cambiare un po' le cose. Per di più, ecco, interessante questo che dice Abramo. Vedete, Abramo sta parlando anche come se fosse anche lui un fariseo. Tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. Chi ha inventato questo abisso? Eccoli qua, i perisaia, che si separavano. Tra me e voi di Granada c'è un abisso enorme. Io non vado con quella gente lì. Ecco, allora si trovano l'abisso che loro si sono costruiti per mantenere questa separazione, come per dire: tu sei vittima del tuo male, di quello che tu hai costruito per garantire una tua posizione di privilegio. Alla fine si dimostra l'arma che non ti permette di venirne fuori da quella situazione. Quindi questo abisso e quella separazione, Abramo dice: ma c'è una non possiamo, loro non possono passare adesso da te, perché voi dite lo stesso nella vostra vita quotidiana, che tutta questa gentaglia, tutto questo popolino che non osserva i 613 comandamenti, che non osserva i lavori proibiti in sabato, sono lontani, non possiamo andare con quella gente, non entriamo nelle loro case, non ci avviciniamo a questa gente qua, no? Quindi vedete, qui viene di nuovo tirato fuori la storia della separazione. E quello replicò: allora padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Vedete, il ricco ha un piccolo difetto, e che non cambia mai. Cioè, nel senso che uno, quando è talmente imbevuto dalle proprie ricchezze, difficilmente ne viene fuori, se non fa veramente un gesto coraggioso di sbarazzarsene. Perché non è che questo tizio ha detto: allora mandali al popolo di Israele, che la gente capisca che non bisogna... No, no, ai miei fratelli, alla mia casa, ai miei, no? Sempre il ricco tutto tira, tutto fa confluire sul suo interesse. E è interessante, perché ieri dicevamo che quando si parlava dei riti funerari, un aspetto che Israele ha tenuto sempre a bada, e che i farisei, guai, chi trasgrediva questa norma, il culto dei morti, la negromanzia, si dice negromanti, quelli che volevano, era un peccato, era una roba da pagani, no? Quindi adesso questo tizio, lui vuole che venga appunto portato l'astro, come se fosse una specie di morto che torna in vita, che entra in contatto con i vivi per dare qualche annuncio. Questo era assolutamente vietato, queste pratiche, questi riti, no? di contattare con l'aldilà, o che quelli del soggiorno dello Sheol potessero venire a informarci di qualcosa. Quindi vedete come Luca ha costruito un racconto che è strettamente espressivo di quello che era la mentalità dei farisei, sul loro modo di comportarsi, sul loro modo di vedere la storia. Ma Abramo rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Qui abbiamo già la dichiarazione finale che fa Luca, perché quando scrive il Vangelo Gesù è già risorto, ma nonostante la risurrezione, l'accanimento, il contrasto e la persecuzione contro la comunità cristiana già si è scatenato. Però vedete, quello che gli viene di nuovo ricordato a questo tizio è quello che i farisei difendevano sempre: la legge e i profeti. Ma se voi avete la legge e i profeti, basta che voi... E che non seguivano questa legge e i profeti. Questa è la grande menzogna. Gesù nel Vangelo di Giovanni dirà: voi vi dichiarate che siete discepoli di Mosè, ma voi trasgredite la legge. Cioè, loro hanno svuotato la legge del suo valore, di essere un veicolo per crescere in maniera civile umana e l'hanno fatta diventare uno strumento di potere, un strumento di controllo, di separazione, di mantenere sempre queste distanze. Perché appunto, se leggono i profeti, non si spiega che un ricco possa vivere senza prendersi cura del povero. Quando i profeti hanno fatto questa denuncia. Se voi volete leggere delle denunce al culto, terribili, leggetevi il libro di Amos. Amos è una cosa veramente raccapricciante. O leggete il primo capitolo di Isaia. Come si denuncia un culto che trascura il rapporto con quelli che stanno male e che pensano che tutto sia una questione di sacrificare o di dar lode a Dio attraverso le preghiere, le liturgie. Diceva Peppe sempre questa mattina, quelli che entrano con tutti gli incensi, con tutto il Vangelo, con tutte le candele, con tutti i paramenti, ma del Vangelo non si possono fregare di meno. Ma questo già l'aveva denunciato Amos. Amos ha delle pagine che sono veramente di un'attualità. Un culto dove non c'è la giustizia è una menzogna per chiunque lo eserciti, lo faccia chi lo faccia. Quindi Abramo, da padre, ha detto, ma hanno Mosè e i profeti, leggano questi e non si troveranno in questa situazione di frustrazione totale, no? Quindi vedete, così osservanti della legge, per quello che interessava, ma così ignoranti sulle cose che veramente Dio aveva voluto comunicare tramite Mosè e tramite i profeti al suo popolo. Quindi questo è il contrasto, vedete, questa è la falsità che Luca presenta, questa è la denuncia che fa Gesù di questi farisei, appunto, che Gesù stesso chiama ipocriti. L'ipocrita era il teatrante, era colui che indossava una maschera in teatro. Sono i rappresentanti del sacro, nel senso di rappresentanza teatrale del sacro, ma dietro quella maschera non c'è assolutamente nulla se non, ecco, questa avidità, questa tendenza ad accumulare o ad ritenersi più importanti, superiori degli altri, no? Allora, vedete, questa parabola, penso che leggendola così, in maniera che è abbastanza anche veloce, però ci può servire per capire che non è una definizione dell'inferno questa parabola qui, prima di tutto, che non è rivolta a noi, che è rivolta a quelli che prendevano in giro Gesù, e che tutto quello che si racconta non è altro che il pensiero strettamente farisaico, però che Gesù, in maniera molto ironica e molto anche abile, ha un po' così sconvolto, ha cambiato queste carte in tavola. Con quale idea? Che questi finalmente aprissero gli occhi, perché si tratta di quello. La parabola, come abbiamo spiegato altre volte, funge come una rete che ti attira, che ti cattura, come la rete. Era una tecnica di comunicazione molto importante nell'antichità. Quando c'era una cultura orale, quando non c'erano i registratori, l'iPad, tutte queste cose che abbiamo adesso, parlare in parabole era una tecnica di comunicazione molto efficace. Sì, perché la parabola funge come un racconto di cui tu, va bene, ascoltiamo. Per una volta che ti prende come una specie di rete che ti cattura, alla fine tu non ne puoi venire fuori senza dare un tuo giudizio. Cosa ha voluto dire questo uomo con questo racconto? Perché questa persona non poteva uscire da quel tormento? Perché Abramo ha detto queste cose? Ecco, allora potete fare una verifica di tutte le vostre posizioni errate e se avete il coraggio di sbarazzarvi di tutto questo, magari il problema non si pone più. Vedete? Quindi non c'è una pagina in Luca dove si parli dell'inferno, sia chiaro questo, è una parabola che vuole aprire gli occhi a questi rappresentanti del sacro, a questi del teatrino della religione. Alberto, mi pare che mi pare Le cipolle di Marta, adesso non ricordo il libro, un capitolo è il teatrino della religione. Sapete che lui è stato citato dal Sant'Uffizio per questo titolo. E hanno mandato una lettera al generale nostro dicendo che non può scrivere il teatrino della religione. Questo era un insulto alla religione stessa. Va bene, ma scusa, io sto facendo una mia riflessione, non sto offendendo nessuno, non sto dicendo il teatrino della religione cattolica. Il titolo dell'articolo era Il teatrino della religione. Questo ha fatto incavolare quelli del Sant'Uffizio, che hanno chiamato il generale, perché appunto era Bertone, è stato Bertone o qualcuno di quelli che ha mandato la lettera, abbiamo ricevuto la lettera del generale, perché non si possono scrivere queste cose che offendono in maniera proprio molto, molto, con molto disagio, la religione. Ecco, quando Gesù è quello che proprio ha voluto così manifestare, quando ha chiamato ipocriti, i rappresentanti di quel teatro della religione, vuoti completamente, e persone che non pensano ad altro se non al proprio interesse, quindi tutto il contrario di quello che Gesù appunto ha insegnato. Bene, possiamo fermarci 5 minuti prima, perché dovremo finire anche 5 minuti prima, poiché devo celebrare l'Eucaristia in parrocchia, che mi ha chiesto il parroco per le feste di poter essere anche presente. Allora possiamo vederci alle 5:25, visto che è 5 meno 5, e finiremo alle 6:15. Grazie del vostro ascolto e buonasera.